La rivista.
Ritroviamo questa mattina nel nostro spazio rivista Valigia Blu, che è sia una rivista online che anche una newsletter che propone sempre letture filtrate attraverso l'etica della attraverso la lente dell'etica e della morale, quando si tratta di eventi che hanno un impatto economico o finanziario sulle nostre vite. Francesco Bolici da Valigia Blu, dalla redazione, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, l'articolo da cui partiamo è un articolo scritto da Francesco Bolici proprio su Valigia Blu, che fa un po' il punto sulla situazione dell'intelligenza artificiale, che è qualcosa di cui stiamo parlando ormai da anni, da quando esiste, da qualche anno, perché poi non sono tanti anni che questa nuova tecnologia sta avendo impatto su di noi, ma l'impatto è stato rapido, è stato sia individuale che collettivo. Tutti noi prima o poi ci dobbiamo fare i conti, che lo si voglia o no, perché la maggior parte degli strumenti che usiamo ogni giorno hanno integrato, senza chiederci alcun consenso, una forma di intelligenza artificiale. Basti pensare a WhatsApp, a Facebook, a Google. Dovunque ci giriamo c'è sempre un'intelligenza artificiale che ti dice: ehi, aspetta, prima di guardare in giro ti dico io come stanno le cose, e spesso con un approccio abbastanza azzeccato, che ci basta dal punto di vista della quantità di informazioni, ma ha sempre quel sapore un po' di già visto. E questo è uno dei temi peraltro in questo articolo, però partirei dall'inizio. Secondo uno studio pubblicato da OpenAI, circa l'80% della forza lavoro degli Stati Uniti vedrà almeno il 10% delle sue attività influenzate appunto dalle AI. Il tuo articolo, Francesco, parte da qui e si chiede, tanto per cominciare, se questo sia una sparata di un'azienda che fa profitto proprio col successo dell'AI o sia veramente uno scenario prossimo. Che risposta ti sei dato?
Che la domanda è assolutamente interessante, ma forse dobbiamo addirittura allargarla, nel senso che il primo dubbio che viene sempre quando si parla di AI, anche come introducevi tu, che lo troviamo sempre più spesso nella nostra quotidianità, su WhatsApp, sui vari social e così via, è che il primo dubbio è: ci ruberà il lavoro, no? Quali lavori, ci sono classifiche che stilano quali sono i lavori a più alto rischio e quali invece a più basso rischio e così via. Il passaggio, come tutte le grandi innovazioni tecnologiche, è che più che rubare il lavoro, probabilmente il lavoro verrà cambiato in gran parte dall'uso delle AI. Come dicevi tu, in realtà l'intelligenza artificiale è un concetto di oltre 50 anni, è più o meno dagli anni 50 che si lavora sul machine learning e AI. Negli ultimi tre, da quando ChatGPT è stato rilasciato per l'uso individuale e aperto a tutti, invece ha un impatto sulla nostra vita in maniera quotidiana. La realtà appunto è un po' più complessa, non è solo se ci ruba o no o ci ruberà il posto di lavoro, ma è come lo cambierà. La risposta, se la vuoi in una frase, è che probabilmente l'intelligenza artificiale non sostituirà tutto, ma cambierà molto di quello che facciamo.
E le forme in cui cambierà quello che facciamo vengono sviluppate nel tuo lungo e interessante articolo su Valigia Blu da diversi punti di vista. Uno è quello del modo in cui l'accesso all'intelligenza artificiale, un accesso continuato, è sempre più pigro, perché è automatico, è naturale che noi si deleghi qualcosa di noioso e di faticoso a qualcuno, se quel qualcuno ce lo fa gratis senza lamentarsi. Gratis poi è tutto da discutere, ma comunque senza lamentarsi e in modo tutto sommato che ci vada bene. Che impatto avrà o potrebbe avere l'intelligenza artificiale nella nostra capacità di apprendimento, non solo quello dello studente, della persona giovane che si trova con uno strumento che di fatto può diventare anche una scorciatoia per non studiare, ma anche su persone che già lavorano, già nel mondo del lavoro, che si trovano con uno strumento che gli permette di delegare una gran parte del proprio lavoro mantenendo intatti i risultati. Quali sono le conseguenze sull'apprendimento, sulla nostra capacità mentale di una situazione del genere?
Sì, allora, uno dei motivi per cui tutti noi siamo le AI è perché è estremamente efficiente. Cioè ci permette di fare qualcosa in maniera molto rapida che in parte non siamo in grado di fare, oppure non vogliamo dedicare tutto quel tempo o quelle risorse per farlo. È per quello che usiamo tutti tantissimo l'intelligenza artificiale, gli LLM attuali. qual è il rischio, diciamo, a questa efficienza nel breve periodo, quindi a questa velocità, a questa capacità di essere performanti, di darci il risultato che vogliamo, si contrappone un rischio, una serie di rischi. Uno di quelli di cui parlavi tu era più che altro legato a quali sono le conseguenze nel lungo periodo, cioè banalmente c'è un effetto che si chiama Google Effect, uno studio molto famoso nel 2011 è stato pubblicato, che dimostra che noi tendiamo a ricordare meno un'informazione se sappiamo che quell'informazione la troviamo facilmente da qualche altra parte, per quello è stato definito come Google Effect. Ecco, il rischio di lungo periodo di un uso capillare e continuativo dell'intelligenza artificiale potrebbe essere proprio quello. Cioè, siccome sappiamo che c'è qualcosa, qualcuno o qualcosa, forse per non dare forme individuali a qualcosa che è un algoritmo fondamentalmente. Quindi in qualche maniera l'intelligenza artificiale ci fa più bravi, ma forse introduce delle fragilità nel modo in cui impariamo. Tutti noi, quando abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo ripetuto attività rutinarie, magari anche poco interessanti all'inizio, ma attraverso quelle abbiamo appreso come si decide poi sulla base di quelle attività o su quegli scenari. Ecco, il dubbio è se mancano quelle attività rutinarie di base su cui noi formiamo la conoscenza nella nostra verticalità professionale, nel lungo periodo come facciamo a diventare senior, più esperti in quel campo, se ci manca l'attività rutinaria che ha reso possibile sviluppare quella conoscenza? Questo è uno dei dubbi. Il secondo è un po' quello che viene definito diciamo, l'illusione dell'esperienza, ovvero l'intelligenza artificiale ci permette di raggiungere dei risultati e delle risposte a cui da soli non saremmo in grado di arrivare, ma questo ci rischia di far credere che siamo gli unici a poter raggiungere questo risultato, oppure che siamo in grado di ottenerlo anche senza raggiungere questo risultato stesso.
Sono temi già di per sé interessanti e importanti se si parla di ambito lavorativo, ma se poi si estranea dall'ambito lavorativo e si pensa, che ne so, all'impegno civile, alla costruzione del nostro pensiero politico, della nostra opinione politica quando andiamo a votare, del nostro impegno collettivo nell'evolverci come società, è facile capire quali conseguenze potrà avere in futuro un'esperienza che non si forma sulle basi, anche sulle basi faticose, per poi arrivare a un pensiero critico che sia complesso il minimo necessario per far funzionare una società democratica in maniera sana. E lo vediamo intorno a noi, le società democratiche, alcune almeno, che derive stanno prendendo. E la domanda che lei si può, che tu ti poni in chiusura è: possiamo ancora costruire ambienti intelligenti? E da questo punto di vista è una domanda che assume un significato in più, appunto, guardando all'ambiente intelligente, nel senso di società collettiva intelligente, capace di discernere tra il truffatore, il bugiardo che va al potere e la persona corretta. Possiamo ancora costruire ambienti intelligenti?
L'unica risposta che ci lascia un po' di speranza ovviamente è sì. Ovviamente bisogna capire sulle basi di quali limiti e di quali constraint. Allora, un punto è che bisogna vedere come utilizziamo quell'intelligenza artificiale. C'è chi la usa come puro strumento e delega all'intelligenza artificiale tutte le funzioni cognitive, cioè io faccio una domanda e mi accontento di quella risposta, e questo ovviamente porterà a una degenerazione della capacità di analisi cognitiva e propositiva individuale e collettiva. Ci sono altre persone che per loro storia, loro capacità o per esperienza usano l'intelligenza artificiale in maniera più critica e quindi la usano come uno strumento, se vuoi, di dialogo, quello che serve per stimolare una conversazione, e questo si può fare in maniera invece più costruttiva. È ovvio che questo, uno dei punti con cui chiudo l'articolo, in cui fa parte della mia ricerca, io sono professore universitario all'Università di Cassino e studio proprio questi temi, uno dei punti è proprio questo. Se non proviamo a regolare o a suggerire, a creare delle guidelines, delle linee attraverso cui noi possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera costruttiva e per creare valore individuale e collettivo, e lasciamo semplicemente all'individuo da solo, che magari non ha i mezzi o il tempo, per pensare o per definire come andare a utilizzare questa intelligenza artificiale. Oppure, ancora peggio, lasciamo, ad esempio, alla fine ai big delle tech l'idea di come dobbiamo utilizzare le AI, e questo probabilmente ci fa perdere individualmente e collettivamente il modo in cui andiamo a costruire, se vuoi, anche la realtà.
Sì, io rimango perplesso di fronte all'ottimismo, nel senso, mi rendo conto che è un ottimismo necessario, perché non è che possiamo spararci perché sono arrivate le intelligenze artificiali. Però la mia paura, sulla quale ti chiedo così una riflessione, è: noi certo abbiamo un compito fondamentale, che è quello di non lasciarci di non dare per scontato tutto quello che l'IA può fare per noi, e di non sederci, per riassumere con un'immagine. Dall'altra parte, però, il modo in cui queste IA funzionano è completamente al di fuori del nostro controllo. Sono sistemi statistici che raccolgono una quantità di dati e ci danno sempre la risposta più probabile. Quindi, da un certo punto di vista, nell'usarla quotidianamente, quando fai una ricerca su Google ti arriva la risposta di Gemini, hai sempre l'impressione che quello che ti dice sia giusto, sì, ok, bello, però manca sempre
qualcosa. È sempre accettabile. Sì.
E manca sempre la profondità, e soprattutto non abbiamo controllo su quello che ci dicono e su come funzionano, neanche lo sappiamo come funzionano. Tutto questo complica un po' le cose dal punto di vista della ricerca di un ambiente intelligente, della possibilità di costruirlo.
Le complica enormemente. Le tue paure, in qualche misura, o comunque punti di attenzione, sono assolutamente legittimi, e ce ne sono degli altri. C'è una questione etica da dove vengono presi i dati e le informazioni, una questione di copyright delle persone che li producono. Ci sono veramente tantissime questioni che devono essere ancora risolte e probabilmente ancora investigate in qualche misura. A me quello che sembra un passaggio molto interessante è che, per assurdo, il problema non è tanto l'AI, no? L'AI sta cambiando il modo in cui facciamo delle cose, e forse anche un buon pezzo di come la società interagisce, ma l'uso dell'AI ci pone delle domande che sono sempre le stesse. Poi sono il dover decidere che tipo di società vogliamo creare, e quella in cui vogliamo educare. Allora, forse ci impone di andare a fare delle riflessioni anche, per esempio, su come funziona l'università, no? È ovvio che dovranno essere rimodellate alcune modalità di didattica, alcune modalità di quello che ci aspettiamo dagli studenti e quello che vorremmo poi da chi lavora. Ecco, l'AI forse ci impone di doverlo fare rapidamente, perché mentre prima era una riflessione che non trovava problemi reali, ora, se non la andiamo a risolvere, non la andiamo a disegnare, di nuovo la lasciamo ad altri questa riflessione, e perderemo la guida di dove vogliamo andare a costruire questi nuovi modelli individuali e organizzativi sociali.
È un po' quello che leggevamo questa mattina in rassegna stampa sul Sole 24 Ore, sull'urgenza, anzi la super urgenza, perché è già tardissimo, da parte dell'Unione Europea di dotarsi di suoi strumenti digitali, senza dover dipendere dalle autostrade dei big tech e dalle intelligenze artificiali, che sono quasi tutte marchiate Stati Uniti. Grazie Francesco Bolici, illuminante discussione, illuminante anche l'articolo che abbiamo trovato su Valigia Blu. Ricordo, il titolo è: imparare con l'AI o smettere di farlo, strategie per evitare il de-skilling e valorizzare la riflessione. Grazie, a risentirci, buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata.